Come preannunciato, siamo in diretta con un nostro frequente contributore quando si parla di tecnologie di sorveglianza biometrica, Riccardo Colucini. Ciao, bentornato.
Ciao, grazie mille, sempre felice di essere con voi.
Reciproco. Allora, partirei da diversi, cioè da un aspetto specifico per poi cercare di toccarne diversi. Nel senso, partiamo per esempio da che cosa sta succedendo con uno di quei programmi che negli ultimi anni stanno vedendo piccole sperimentazioni a livello locale. Sicuramente Torino è uno dei centri urbani più estesi come superficie, come popolazione, che sta venendo appunto toccato dalla sperimentazione di uno strumento definito di sorveglianza integrata, di cui abbiamo parlato più volte, il progetto Argo, un progetto in cui non viene, chiariamolo subito, applicato direttamente il riconoscimento facciale, molto probabilmente predisposto per poterlo attivare qualora la cornice giurisprudenziale arrivi a consentirlo, ma intanto ha promosso e iniziato a introdurre come normali tecnologie di riconoscimento degli oggetti, individuazione di ricorrenze, la cosiddetta pattern recognition e via dicendo. A che punto è questo ipotetico stop al sistema Argo a Torino?
Allora, da un lato sembra esserci stato diciamo una sorta di stop da parte del Garante Privacy. Il Garante Privacy infatti ha contattato il Comune di Torino dopo la segnalazione del centro Hermes chiedendo informazioni e dettagli sul progetto Argo. Il garante ha sottolineato come ci fossero delle problematicità, soprattutto non era ancora stata fatta una valutazione di impatto sulla privacy, quindi il Comune ancora non aveva stabilito se ci sono dei rischi con l'introduzione di questa tecnologia, di questo progetto Argo, e in che modo ha intenzione di ridurli o se secondo il Comune questi rischi non ci sono per niente. Il Comune per tutta risposta aveva sottolineato che aveva intenzione di contattare il garante per collaborare insieme per trovare una soluzione a questo problema. Non è chiaro ancora se questa valutazione di impatto è stata fatta. Quello che è certo è che è documentato sul sito del Comune stesso è che l'appalto sta andando avanti. Infatti l'azienda 5T, che è la partecipata pubblica del Comune di Torino, che sta gestendo il progetto Argo, ha indetto due appalti. Uno è quello relativo all'installazione, alle opere edili per appunto mettere fisicamente le videocamere. E questo appalto è stato aggiudicato per il momento all'azienda Alpitel, un'azienda piemontese. Il secondo appalto è quello che riguarda effettivamente questi dispositivi tecnologici, quindi le videocamere, gli switch, i collegamenti, l'alimentazione e così via. Questo appalto ancora non è stato aggiudicato, ci sono circa una dozzina di aziende che stanno partecipando, tra cui la stessa Alpitel, ma anche TIM. Il noto interessante di questo appalto è che nel capitolato tecnico si sottolinea espressamente che non deve essere previsto un software algoritmico per l'analisi dei video, ma le telecamere devono essere in grado di poterlo spiare in futuro, qualora si volesse introdurre questo sistema. Un'altra nota interessante è che tipo viene sottolineato nelle specifiche tecniche delle telecamere da installare che abbiano una memoria di archiviazione superiore alle 500 GB. Quindi chiedono che siano anche in grado di conservarle lì su ogni singola telecamera. Quindi cosa possiamo comprendere da questo? Che da un lato sembra che l'intervento del garante abbia comunque posto l'attenzione sul sistema, dall'altro però sembra che dietro le quinte il progetto stia procedendo, stia andando avanti. La stessa Chiara Appendino ha pubblicato su Facebook il 28 settembre scorso un aggiornamento in cui sottolineava l'installazione o quantomeno la designazione delle aree in cui saranno posizionate delle videocamere che saranno definite mobili. Aveva fornito persino una mappa su Google Maps con alcuni dei punti delle aree, per esempio Corso Giulio Cesare, il Giardino Montanaro e via dicendo, sottolineando come c'è sempre questo scontro, nel senso che riconosce che la sicurezza non è un prodotto solo della videosorveglianza e che quindi c'è bisogno, per esempio, alle sottolinea di avere più illuminazione pubblica e così via, e sottolinea anche come i reati gravi a Torino siano in calo ormai da tempo, ma allo stesso tempo sottolinea come questa introduzione delle videocamere sia fondamentale e necessaria, e quindi c'è sempre questa questa confusione tra cosa è effettivamente necessario, cosa ha effettivamente dei successi, perché noi non sappiamo nemmeno se questa videosorveglianza è effettivamente efficace, anzi in alcuni casi sappiamo che probabilmente non aiuta a ridurre i reati che stanno riducendo per altre motivazioni.
Sì, sicuramente appunto porre come soluzione a tutti i problemi che attraversano la società una videocamera rispetto a intervenire sulle diseguaglianze economiche è molto più comodo per un amministratore, e quindi è evidente che ricorrano a questa forma di soluzionismo tecnologico mettendo degli occhi sorveglianti invece di appunto cercare di interferire con problemi che necessiterebbero di mettere in discussione la stessa struttura sociale ed economica che fa da cornice e da promozione anche delle condotte cosiddette extralegali. Ma comunque posso confermarti che a Torino sono state installate nelle ultime settimane nuove videocamere accompagnate anche da dei cartelli molto visibili per promuoverne l'installazione. Ma oltre a Torino appunto, e in qualche modo però si ricollega anche al progetto Argo, nel senso che, come ci raccontavi tu, la cornice giurisprudenziale in qualche modo richiede una valutazione di impatto da un lato, dall'altro per poi introdurre forme di riconoscimento algoritmico anche una loro una legislazione in materia. Per esempio appunto a livello italiano il riconoscimento facciale, come proprio con te abbiamo approfondito in diverse puntate precedenti, è stato introdotto in modo surrettizio, quantomeno sperimentato sui bacini più vulnerabili di popolazione come quella migrante. Adesso è notizia della scorsa settimana, era circolato un articolo della cronaca locale di Genova in cui si faceva riferimento invece proprio a videocamere di riconoscimento facciale, e quindi ipotizzo in tempo reale, cosiddetto real time facial recognition, sulla zona coinvolta dal G20 delle infrastrutture. Questo appunto è un segnale che a me ha subito fatto balzare, attivare un'attenzione specifica rispetto al fatto che fosse possibile concretamente, o che invece magari fosse un annuncio fuffa o mal interpretato dall'estensore dell'articolo. Tu cosa ne pensi?
Dunque, in un primo momento pensavo fosse un annuncio fuffa. Ne abbiamo visti anche nella stessa Torino, all'interno dell'altro progetto, il progetto aperto, il comune aveva annunciato che in una piazza, in alcuni giardini, erano state installate delle videocamere con riconoscimento facciale. Poi, contattando la polizia locale, mi era stato risposto: ma qui non c'è niente. Quindi pensavo che a Genova si trattasse della stessa situazione. Poi, facendo un paio di ricerche, esce fuori che effettivamente nel 2019 è stato avviato un progetto sperimentale con Fastweb, Ericsson e Leonardo per sfruttare la nuova connettività 5G e di introdurre e testare delle tecnologie per la sicurezza, in generico sicurezza. Andando a controllare quale fosse effettivamente questo sistema utilizzato, è un sistema prodotto da Leonardo, che si chiama Gannedo. Questo prodotto sostanzialmente è una suite di diversi algoritmi pensati principalmente per contare il numero di persone che accedono a un'area e misurare la densità delle persone presenti, quindi se c'è troppo affollamento o meno, per dare sostanzialmente una sorta di valutazione di insieme di quello che sta avvenendo, che nel caso del porto antico di Genova ha senso, perché veniva messo a bordo delle videocamere che monitoravano gli ingressi e determinate aree, ti permetteva di avere questa supervisione. Non è esattamente riconoscimento facciale, però andando a controllare nella lista di feature di questo prodotto Ganimede di Leonardo, effettivamente è prevista anche la possibilità di classificare gli oggetti e le persone che sono presenti nella ripresa, quindi magari riconoscere se è una borsa, una macchina, una persona, un uomo, una donna, e in alcuni casi si parla anche di identificare la persona ripresa rispetto a una watch list, quindi a una lista di soggetti attenzionati. Non è chiaro se queste feature siano state attivate nel caso del porto antico di Genova e se gli articoli, quello che mi hai anche condiviso, quelli che abbiamo trovato online, in cui si parla velocemente di riconoscimento facciale, facciano riferimento a questo o meno, anche perché nelle slide di Leonardo questa fase di identificazione sembrava prevista ai tornei, quindi diciamo quando c'è proprio un ingresso fisico in cui ti trovi davanti uno schermo che può fare diciamo questo match in questo confronto. Quindi è effettivamente riconoscimento facciale? All'inizio pensavo di no, così ho seri dubbi che possa esserci una sorta di analisi algoritmica. Poi c'è da capire se è effettivamente riconoscimento facciale o se si tratta di comprendere come si spostano le persone nell'aria, che anche lì comunque introduce delle gravità dal punto di vista dei diritti.
Tra l'altro quanto ci stavi raccontando, secondo me si inserisce in un dibattito più esteso e fondamentale, visto che hai citato Leonardo, mi viene subito in mente come la cornice appunto legislativa a livello europeo per quanto riguarda le applicazioni di intelligenza artificiale al controllo sociale abbia da un certo punto di vista proposto formalmente dei paletti, ma allo stesso tempo abbia dichiarato che sia il settore della sperimentazione deve poter andare avanti, e soprattutto quando riguarda attori del calibro delle grandi corporation del settore bellico sorvegliante. E quindi Leonardo si candida immediatamente a poter fruire della possibilità di accedere a una cosiddetta sperimentazione. Dall'altro, citando il controllo della quantità di persone all'interno di uno spazio, quindi il monitoraggio, per esempio, del sovraffollamento di determinati spazi, riguarda l'evoluzione e l'accelerazione nella diffondersi dei sistemi di sorveglianza pandemica, mi viene da definirli, ovvero tutti quei sistemi di controllo automatizzato della popolazione in ambiti diversi, da quello appunto degli spazi pubblici a quello dell'ambito lavorativo, rispetto al quale l'attenzione secondo me dovrebbe alzarsi, ecco, e coinvolgere chiunque abbia voglia di confliggere con la società della sorveglianza. In particolare, appunto, per esempio, misuratori di temperatura sono uno di quegli elementi, non so se è capitato anche a te, di trovarli in diversi spazi pubblici, diciamo, nel senso non pubblici come una piazza, ma fruibili dal pubblico come per esempio una piscina, una palestra, eccetera, al cui ingresso, o anche un luogo sanitario, una clinica, eccetera, all'ingresso ci sono queste specie di pad con videocamera, lo schermo in cui si invita l'utente a posizionare il proprio volto facendolo combaciare con un frame, con una cornice. E questo apparentemente è esclusivamente un misuratore di temperatura, ma per esempio mi è capitato in più occasioni di vedere comparire nella fascia inferiore dello schermo sconosciuto. Vuol dire che hai provato a fare un matching con un dataset di volti e il mio non combaciava, quindi predisposti al riconoscimento facciale.
Sì, hai tracciato perfettamente il percorso che fanno queste tecnologie, cioè partendo dai fondi pubblici. E quindi, come sappiamo tu, effettivamente anche l'Europa sta offrendo fondi per sviluppare questo tipo di tecnologie che partono principalmente da quelle fasce più deboli della popolazione, quindi vanno a colpire per esempio moltissimi migranti che sono utilizzati per sviluppare sistemi di monitoraggio, riconoscimento delle impronte e simili. E si ricollega anche a questa stessa storia del posto antico di Genova, perché questo sistema Galileo di Leonardo, in alcuni post pubblicati sul sito dell'azienda stessa, sottolineavano come forte del test fatto al Porto Antico di Genova, ora il sistema di Galileo può essere utilizzato anche nella pandemia, perché chiaramente lì valutava la densità delle persone presenti in un'area, è perfetto per garantire che non vi sia un sovraffollamento di un'area ora che siamo in una pandemia. E questo chiaramente è preoccupante, perché ci troviamo a favorire una sperimentazione di un'azienda tramite soldi pubblici. E a quel punto questa azienda potrà rivendere il prodotto a chi vuole. Tornando invece alle telecamere che, come dicevi, vengono messe negli spazi, che questo è importante quello che ho sottolineato, perché dobbiamo renderci conto che lo spazio pubblico non è solo una piazza, ma anche uno spazio che è accessibile pubblicamente, quindi un museo, una biblioteca, una palestra, questi luoghi di aggregazione. E qui la presenza di questi dispositivi, lo stesso garante privacy francese a luglio dell'anno scorso, quindi proprio nel pieno della pandemia, sottolineava come questa normalizzazione di questi strumenti fa sì che viviamo in una situazione in cui le telecamere sono ovunque, le introiettiamo nella nostra vita, e questo può avere degli effetti come il famoso chilling effect, per cui modifichiamo il nostro comportamento. E il fatto che queste telecamere termiche indicassero sotto, come dicevi, sconosciuto, o in alcuni casi anche mi è capitato di vedere ID due punti non dato, non c'era, è perché questi sistemi nascono appunto per il controllo degli accessi. Quindi sostanzialmente se li utilizzi per fare un accesso in un'area riservata ad alta sicurezza, c'è una lista di persone che sono accreditate per entrarvi, accedervi, e lì ci sarebbe una sorta di autenticazione. Se ti presenti, lo schermo riconosce che sei una delle persone inserite nel database e ti permette l'ingresso. In questo caso sembrerebbe che lo tengano spento per la maggior parte del tempo, però di nuovo è una tecnologia che è attivabile perché è già a bordo del sistema operativo utilizzato da queste videocamere, e quindi lì ci pone in una situazione di dover sempre stare a monitorare attivamente 24 ore su 24 quali sono le azioni messe in atto. Ed è interessante che perlomeno in questo semestre che è iniziato dal luglio scorso, il garante privacy ha annunciato che vuole focalizzare la propria attività ispettiva sull'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale in qualunque ambito. Speriamo che magari ci sia un focus specifico su questi termoscanner per capire se effettivamente, anche se hanno un'efficacia da quel lato, cioè se la temperatura misurata è effettivamente corretta e ha un senso che vengano utilizzati così universalmente in ogni luogo.
Sì, tra l'altro appunto lo ricito perché è uno di quei casi emblematici che descrivono con una capacità di chiarezza e evidenza il fenomeno di cui stiamo parlando. Ne ho parlato qualche puntata fa, ma penso sia il caso di ribadirlo. La storia di la mia, questa ragazza di colore negli Stati Uniti, che in un momento di misurazione di temperatura all'accesso di una pista di pattinaggio, proprio attraverso uno di questi strumenti, è stata falsamente identificata come un'altra ragazza di colore che aveva partecipato a una rissa, e quindi le è stato impedito di entrare in una pista di pattinaggio. Questo, al di là di tutto il discorso del racial bias e via dicendo, riguarda anche le funzionalità di questi strumenti. Io sono un'azienda che produce strumenti di sorveglianza. Con l'accelerazione, la facilitazione nel vendere strumenti di misurazione della temperatura, io ti dico: guarda, però, se vuoi, c'è anche questa funzione che puoi attivare. Guarda, c'ho quello che ti permette di far partire una musichina ogni volta che misuri la temperatura. Wow! Oppure c'ho quello che ti permette di confrontare il volto con un dataset di volti che puoi avere immagazzinato per gestire, appunto, come dicevi, gli accessi del personale, oppure impedire che determinate persone accedano a quel servizio, a quello spazio. Il fatto che intanto si stia moltiplicando questa potenziale superficie sorvegliante è qualcosa di molto importante, perché da un lato sta avvenendo in modo inconsapevole. Tu vedi semplicemente un misuratore di temperatura, non puoi pensare che questo possa potenzialmente diventare uno strumento di riconoscimento facciale. Dall'altro, in ambito lavorativo, sono tantissime oramai le aziende che si occupano di gestione biometrica degli accessi. C'era stata qualche anno fa la moda delle impronte digitali. Adesso si è passati al riconoscimento facciale. Nonostante appunto questo non interferisca con la normativa, perché non c'è un dataset di volti, e questo lo sottolineano le aziende, ed è un argomento su cui vorrei chiederti una riflessione. Le aziende sottolineano come il loro prodotto sia compatibile perché non vengono contenute le foto dei volti, ma semplicemente i marker, semplicemente i punti cartesiani, per intenderci, che compongono e differenziano un viso da un altro, la distanza degli zigomi, la lunghezza del naso, l'ampiezza della fronte e via dicendo. Il fatto di confrontare questi due set di dati senza che ci sia un volto immagazzinato, a loro detta ne consente la proliferazione. Tutto questo è un elemento di normalizzazione veramente importante da affrontare.
Quello che utilizzano è sicuramente un approccio subdolo, nel senso che utilizzano questo escamotage, per cui sperano che chi legge quella descrizione si fidi, ma se ci vai a pensare sostanzialmente basta quella raccolta di informazioni che non sono che la foto del tuo volto, ma ne sono comunque un'impronta, sono un riassunto essenziale di cos'è il tuo volto e permettono l'identificazione. Infatti, proprio sulla base del regolamento generale per la protezione dei dati personali, lì si parla di qualunque trattamento di dati biometrici che possa essere utilizzato per individuarti. Poi non è importante la forma con cui viene salvato, quello lì sostanzialmente è il linguaggio del computer. Ma non per questo, non perché è diverso da come noi abbiamo una concezione del volto, dobbiamo dire che quello è una cosa diversa dal dato biometrico. E questo è, secondo me, un escamotage che loro usano spesso, ma che mi auguro venga svelato sempre più spesso, nel senso che stiamo parlando della stessa cosa. È comunque una foto identificativa del nostro volto. E volevo anche ricollegarmi prima a un'altra riflessione di come si stia sostanzialmente allargando il bacino di vendita di queste aziende. L'Università di Tilburg sta portando avanti un interessantissimo progetto riguardo a quello che loro chiamano sector transgression, ovvero aziende che originariamente si trovavano in un settore e che con la pandemia si trovano a vendere una versione riadattata del proprio software ad un altro settore. Nel caso di Leonardo questo potrebbe sembrare un sector transgression, nel senso che Leonardo, azienda militare che produce software per la sicurezza e la sorveglianza, si trova ad entrare nel settore del controllo e contrasto alla pandemia e vende i propri prodotti, i propri software ad aziende, enti locali, enti pubblici. E questo avviene con tantissime altre aziende, possiamo pensare anche a Google stessa. E secondo me un tema molto importante, perché ciò vuol dire che l'approccio della sorveglianza si introduce e si insinua in ogni risvolto della nostra vita, viene proprio normalizzata. Dai sistemi di proctoring per la scuola fino ad arrivare al monitoraggio dei lavoratori, e quindi invade ogni singolo ambito.
Assolutamente sì, e poi se pensiamo appunto a quanto l'imperativo di determinate aziende sia esclusivamente l'ampliamento del proprio mercato, possiamo facilmente comprendere quanto colgano ogni possibile occasione per inserire il loro ingrediente magico all'interno di qualunque prodotto. Io ti ringrazio come sempre, Riccardo, so che hai anche degli impegni, quindi ti saluto e torneremo però, purtroppo non perché non mi faccia piacere, ma perché gli argomenti che affrontiamo sono sempre abbastanza preoccupanti, ma speriamo stimolino anche chi all'ascolto a darsi da fare. Un caro saluto.
Grazie mille, un saluto anche a te.
Ciao ciao.
Ciao.